È il 4 marzo 1943 quando la città di Bologna ci regala un grande e indimenticabile artista. Nasce infatti Lucio Dalla, che possiamo considerare uno dei più innovativi autori e interpreti della canzone italiana. E sempre il 4 marzo, ma del 2012, si svolgeranno i suoi funerali, stroncato da un infarto in Svizzera pochi giorni dal suo 69esimo compleanno, lasciando orfani della sua arte almeno tre generazioni di italiani cresciute con le sue canzoni, a volte ironiche, ma sempre piene di poesia. Il giornalista e critico musicale Claudio Fabretti descrive e racconta Lucio Dalla sul sito Onda Rock. Un artista, Lucio, che si è addentrato negli anni nei vari generi musicali, duettando spesso con artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui De Gregori, con cui ha avuto una lunga collaborazione, Pavarotti, Zucchero e Sting. Lucio Dalla nasce da una formazione musicale jazz, inizialmente autore solo delle musiche, si scopre anche paroliere in una fase più matura, diventando uno dei più innovativi artisti musicali degli anni 90. L'attività musicale di Dalla si può dire racchiusa in quattro periodi: quello iniziale jazz con partecipazioni sanremesi, la collaborazione con Roversi degli anni 70, la maturità artistica e negli ultimi anni la fase pop, alternata da musica colta e accademica. In queste fasi si è fatto conoscere anche all'estero con le sue canzoni più famose, tra cui sicuramente Caruso, che ha venduto oltre 38 milioni di copie nel mondo, diventando una delle canzoni italiane più famose. Pensate che dopo la morte del padre, la madre decide di farlo studiare al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, dove farà le elementari. In alcune interviste, riferendosi alla perdita del padre, dirà di aver provato una sensazione di tenerezza verso se stesso. Aveva solo 7 anni e di aver imparato a fare della sua vita un modello di solitudine, quindi di cercarla questa solitudine come un momento di benessere necessario per una corretta lettura dell'esistenza. La carriera scolastica di Dalla non è decisamente brillante, ma la mamma era convinta di avere un figlio geneticamente portato per lo spettacolo, per cui non lo ostacolò mai in merito, anche perché il figlio allo studio preferiva andare in giro a suonare, tant'è che a 17 anni era già a Roma a fare musica. In quel periodo Dalla non guarda con passione la musica leggera, si dice fosse un jazzista molto bravo, già a 15 anni, e da giovane duetterà con grandi del jazz come Bud Powell ed Eric Dolphy. E sempre nello stesso periodo farà le sue prime vacanze con la madre al sud, in Puglia, a Manfredonia, luoghi che lo segneranno profondamente, tanto da dirsi spaccato con due anime, quella nordica, efficiente, perfezionista ed esigente, e quella meridionale, più disordinata, ma sensuale, onirica e mistica, acquisendo addirittura una religiosità che lui definisce irrazionale e forsennata. Inizia a cantare con il suo primo gruppo alla fine del 62, sono i Flippers, che accompagneranno anche Edoardo Vianello come gruppo di supporto nelle varie rassegne canore, utilizzando una voce volutamente disarmonica con improvvise variazioni di tono, che diventerà in seguito il suo marchio di fabbrica. Fu durante il cantagiro del 63 che Gino Paoli rubò Lucio Dalla ai Flipper, che si esibivano nel brano I Batussi insieme ad Edoardo Vianello. Paoli lo convinse a tentare la carriera di solista, facendolo diventare un cantante del suo clan. Ma il suo esordio al cantagiro come solista è traumatico. Presenterà la canzone lei, ma sarà oggetto di lanci di ortaggi e fischi per tutta la durata dell'esibizione. Eppure non si lasciò abbattere e continuò per fortuna a rincorrere la sua musica. Fa qualche apparizione al Festival di Sanremo, lo segnerà il suicidio di Tenco nel 1967, in quanto andarono a Sanremo insieme scegliendo anche camere vicine come amici e come collaboratori. Negli anni 70 Dalla si distingue per le sue stranezze. Si dice che gli fu impedito di partecipare alla serata finale del Festival delle Rose perché non aveva un aspetto presentabile. La leggenda dice che girasse spesso con delle ciliegie che pendevano dalle orecchie, oppure che si presentasse con una gallina al guinzaglio. Insomma, un po' stravagante lo era, uno spirito libero, provocatore che andava in giro vestito male, con una bruttezza scontrosa, diversa da quella del molleggiato celentano, che ispirava simpatia. La sua tenacia viene premiata nel 1970 come paroliere e compositore con Occhi di ragazza, che Gianni Morandi porterà in vetta alle classifiche. L'album del 71, Storie di casa mia, è il primo del musicista a riscuotere successo. Il disco contiene molte canzoni che proietteranno Lucio Dalla tra i grandi della musica italiana. Tra i brani, Il gigante e la bambina, che tratta di pedofilia e che diventerà uno dei grandi successi del suo amico Ron, e il brano che fu presentato a Sanremo, che divenne un evergreen per Lucio Dalla e che ottenne un successo notevole, rimanendo in hit parade per 15 settimane. L'artista dirà di commuoversi ogni volta che la cantava. Il brano, 4 marzo 1943, prima di essere ammesso alla manifestazione, viene passato alla censura già dal titolo, che inizialmente era Gesù Bambino, considerato irrispettoso proprio per la storia narrata nella canzone. quella di una ragazza madre che ha un figlio da un soldato alleato ignoto. Comunque, nonostante le censure, diventa un enorme successo, insieme a Piazza Grande, una toccante canzone di marginalità e solitudine, arrangiata con arpeggi di chitarra acustica. Dalla spiegherà che il brano racconta di un vagabondo e la Piazza Grande è Piazza Cavour. Poi inizia il periodo per Dalla di collaborare con il poeta bolognese Roversi, una scommessa per non entrare nella comoda scia dei successi sanremesi. Dalla, oltre a musicare le poesie di Roversi, ci mette molto del suo, con linee melodiche eccentriche e interpretazioni vocali con impronta jazzistica, alla ricerca di una musicalità istintiva. La coppia poeta-cantautore compone una trilogia dove il filo rosso rimane sempre il rapporto tra l'uomo e il processo tecnologico ben raffigurato nell'ultimo capitolo, con la civiltà dell'automobile, il mito della velocità, del progresso e dell'avvocato Agnelli, con Intervista all'avvocato, e poi la bellissima Nuvolari, dove Dalla vede una proiezione dei suoi limiti fisici, basso di statura, al di sotto dei limiti normali, ma con una forza sovrannaturale, perché c'è sempre un numero in più nel destino quando corre Nuvolari. Il disco tiene un buon successo anche perché viene supportato da buffi spettacoli simili a quelli di Gaber, ma il duo, ostacolato dalla censura della RCA, che vuole l'eliminazione di 5 brani considerati politicizzati, subirà una rottura che porterà a rovesciare la sua attività di poeta e Dalla a scrivere da solo i suoi brani, anche se dirà sempre di aver imparato proprio dal poeta. Dalla si rivela comunque un autore sensibile e fantasioso, in esordio con l'album Com'è profondo il mare, dove il giornalista Paolo Giovanazzi scrive che Lucio Dalla riesce a trovare il punto di equilibrio tra la canzone civile progettata con Roversi e una semplicità espressiva dove c'è più spazio per la musica. 2 anni dopo pubblica l'album Lucio Dalla, dove troviamo tra le altre la favola adolescenziale di Anna e Marco, L'ultima luna e L'anno che verrà, canzoni simbolo del cantautore. Della sua vita privata si sa poco, ha dichiarato di essere profondamente religioso e praticante. Molte le considerazioni sulla sua presunta omosessualità, mai confermata dall'artista. Solo una volta, in un'intervista rilasciata nel 1979, disse: «Non mi interessa parlarne, perché dovremmo stare sulla questione per giorni interi, e credo che non ve ne sarebbe il bisogno. Nel caso fosse vero, io sostengo che ognuno deve comportarsi correttamente, secondo la sua organizzazione mentale, la sua organizzazione sociale. Ma fare dichiarazioni di voto mi sembra ridicolo, non appartengo a nessuna sfera sessuale». Ci sarebbero ancora molte cose da dire su questo grande cantautore, ma ora vi lascio la programmazione di Radio Più e vi faccio ascoltare uno dei successi internazionali di Lucio Dalla, una canzone che ha trovato ispirazione dal suggestivo panorama di Sorrento e da un vecchio pianoforte. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Caruso.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da me sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me la sera. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me bene sai. Te voglio bene sai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me bene.